Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Ronaldo positivo al coronavirus, 10 giorni di quarantena, niente Crotone Dinamo Kiev, almeno queste certamente, lui rimarrà in Portogallo, CR7, e la Juve pensa già a sostituire l'asso portoghese. Come? Abbiamo due ore insieme per farlo, per pensare a come farlo, nella serata di terzo tempo. Buonasera a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia, anche a Luigi Schifo.
Ciao Marco, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
Filippo Amedeo in regia, i vostri messaggi come sempre al 340-54-25-324, un fulmine a ciel sereno, anche se qualche nube in generale sul mondo del calcio si è fatta viva nelle ultime ore. Ovviamente penseremo insieme a voi a un attacco, a una formazione senza l'asso portoghese in mezzo al campo. E dopo gli azzurrini, però anche gli azzurri tremano, perché dal punto di vista dei contagi ci sono due giocatori a rischio positività. Infatti è slittata la conferenza stampa di Mancini, che parlerà alle 19.30, e proveremo a seguire live anche questo appuntamento con il commissario tecnico della nazionale. Frabotta titolare invece per quanto riguarda l'under 21, under 20, diciamo con qualche innesto, 2-0 contro l'Irlanda, in campo anche Portanova. Queste le notizie che arrivano ovviamente e che ci fanno ragionare su che cosa? Su una Nations League che porta in dote purtroppo questi casi di positività. Ronaldo in primis, quindi capiamo anche quanto sia democratico questo virus. Scherzi a parte.
Anche Ibrahimovic, voglio anche dire, Ibrahimovic non risparmia nessuno.
Precisiamo che, quanto lo sapete, perché se ci seguite, insomma, ora dopo ora, minuto dopo minuto, Ronaldo sta bene e anzi asintomatico, quindi non ha sintomi di alcun genere. Ovviamente ha amareggiato il portoghese per quanto riguarda questo status, che lo terrà lontano dal campo, come detto, almeno 10 giorni, gli farà saltare l'appuntamento contro la Svezia e anche questa rincorsa al record di reti che tanto appunto insomma viene celebrato in questo periodo, cioè la sua rincorsa al record di 109 gol con la nazionale. Dai un po' di gain in regia, do qualche indicazione in tempo reale a Filippo Amedeo. Allora sì, fondamentalmente sbagliato in questo momento, ci possiamo chiedere insieme, disputare la Nations League o fare andare in giro per l'Europa questi giocatori che di fatto attraverso questo status insomma rischiano a prescindere. Abbiamo visto i risultati purtroppo anche sulla pelle bianconera.
Sì, al di là di Cristiano Ronaldo, già prima che partisse le nazionali, da questi microfoni avevano detto che la Nations League in questo momento è una forzatura, perché è chiaro come il sole che gli spostamenti sono un problema, i contatti in realtà diverse sono problemi, e quindi se ogni società avesse potuto tenersi sui giocatori, come per esempio ha fatto il Napoli, senza fare riferimenti a fatti o persone realmente esistiti, sicuramente
realmente
scherzo. Sì, come è scritto nei film, no? Ogni tanto.
Certo.
Ogni
riferimento è
quindi
puramente
non lo
casuale.
So a questo punto, dietro tutto l'ambaradan di De Laurentiis, magari c'era anche questa idea, dice: io me li tengo qua 2 settimane e gli altri vadano in giro dove vogliono con la Nations League. Chi lo sa, potrebbe anche essere questo un motivo per cui è successo il cancan, ma non facciamo dietrologia. Il fatto sicuro è che le società...
Sospettoso, Luigi Schifo,
sì,
come mai?
No, perché il calcio italiano mi lascia sempre sospettoso, e qualunque cosa che riguardi la giustizia sportiva, perché...
Ancora di più.
Ancora di più. Però, in generale, diciamo, dal 2006 ho un po' questo sentore...
È così tanto tempo.
Sì, prima mi fidavo di più, adesso un po' meno, diciamo. Ma in linea di massima, credo che far giocare, far viaggiare, soprattutto i calciatori di tutte le bandiere, lasciamo perdere Cristiano Ronaldo, non Cristiano Ronaldo, nel Portogallo anche il portiere ha avuto questo problema. La nostra azione under 21 ne ha lasciati un paio in Islanda, così a prendere un po' di fresco, e nel frattempo oggi ha giocato con l'under 20 un po' rinforzata, con i gol di Sottili e Cutrone, che erano non a caso insomma due dell'under 21, e naturalmente tutto questo fa capire che se uno vuole le partite le gioca lo stesso, ed è giusto che sia così in questo momento. Bisogna riflettere, secondo me, darsi una priorità, UEFA, FIFA, federazioni, leghe, sulle cose che sono veramente indispensabili in questo momento per il calcio. Io capisco che anche la Nations League abbia gli sponsor, dei diritti televisivi che vadano accontentati, però forse in questo momento, diciamo, trovare un compromesso e cercare magari una formula a eliminazione diretta invece che quella a gironi, insomma, si poteva inventare qualcosa per spostare il meno possibile le squadre e magari concentrare tutto in un unico posto per un certo periodo breve, un po' tipo la fase finale di Champions dell'anno scorso.
Anche perché la Nations League, no? Nasce per andare incontro all'esigenza di renderle amichevoli, più competitive,
più serie,
in grado di alterare anche il ranking. Ecco, adesso disputare delle amichevoli in questa condizione, in questa situazione, è abbastanza superfluo, no? Per quanto riguarda il rischio contagio. E Ronaldo è l'ultimo di una serie comunque di giocatori che rischiano, anche in virtù di quanto detto, per quanto riguarda gli azzurri, due a rischio positività per quanto attiene appunto alla squadra di Roberto Mancini. Ma noi ci interroghiamo sul possibile attacco che potrebbe essere schierato da Andrea Pirlo, al netto insomma di clamorosi colpi di scena per quanto attiene alla sfida prossima dei bianconeri, e non ci sono tante unità a disposizione, no? Considerando che Dybala, anche lui a mezzo servizio per altri motivi, lui che col Covid ci ha avuto a che fare e l'ha superato brillantemente, problemi gastrointestinali ci riferiscono dal ritiro dell'Argentina. E quindi come te lo aspetti, come ve lo aspettate l'attacco della Juventus, come verrà disegnato verso la sfida contro i calabresi e anche verso quella contro la Dinamo Kiev? Perché certamente Ronaldo, in virtù di questa quarantena di 10 giorni, salterà queste due partite.
Sì, io
e resterà in Portogallo.
Su quella del Crotone tenderei a togliere anche Dybala, perché comunque è stato in Argentina malato e si è fatto il viaggio fino in Argentina, è stato isolato dagli altri, in pratica non ha fatto né allenamenti né partite, è stato male, ha preso anche un po' di febbre, non c'entra niente il coronavirus perché certo, è risultato negativo. Ciò non toglie che uno prendesse anche l'influenza e star male, quindi sicuramente tornerà appena guarito o convalescente, e quindi siamo già a martedì, la partita si gioca sabato, obiettivamente non credo che abbia tutti questi giorni per rimettersi al 100% e giocare. Ne deduco che sarà Morata, Kulusevski, così a occhio, con Ramsey dietro le punte, se il modulo rimane lo stesso, con l'eterno dubbio sulla sinistra, ma ne parliamo dopo, visto che...
Ma se vuoi ne parliamo anche adesso.
Visto che Bernardeschi è stato qua a lavorare tutta la settimana. Ha fatto la scuola Zambrotta, che faceva proprio lezioni private per terzino, e quindi credo che abbia fatto questo Bernardeschi in questa, non andando in giro.
Ma sarà questa la sua collocazione, perché ne parla insomma il mondo del pallone da tempo di questo spostamento, di questo dirottamento sulla sinistra in stile Zambrotta, come hai detto. Lo ha precisato anche Andrea Pirlo, no? Considerando la posizione in campo del Carrarino, in virtù anche dell'arrivo di Federico Chiesa, che insomma è stato un po' al centro di polemiche in virtù della prestazione non particolarmente brillante, diciamo così, contro la Polonia, l'ex viola ormai, e quindi potrebbe davvero delinearsi un futuro verso sinistra, al netto della presenza di Alexandro, anche lui diciamo in forse verso la gara contro il Crotone, perché rientra il brasiliano.
Sì, teniamoci questo dubbio a sinistra, che tanto riguarda anche Frabotta a questo punto, visto che ha giocato titolare, certo, nell'Under 20-21, insomma mista. E quindi sicuramente Bernardeschi credo che quest'anno, se troverà spazio, lo troverà in quella corsia di sinistra, quindi se la deve far piacere, deve convincere Pirlo che può fare questo lavoro e che lo può fare bene, può farlo in certe situazioni con caratteristiche più offensive di Alexandro naturalmente,
certo,
e quindi quando c'è bisogno di spinta da quella parte lui la può garantire, con anche una certa propensione alla copertura non eccessiva, cioè Alexandro è molto più terzino di lui, però sicuramente quella è la collocazione che ha pensato per lui Pirlo. Ci ha lavorato per quanti giorni? 7-10 giorni alla continenza.
Fa in tempo a metabolizzare uno spostamento, un cambiamento del genere in 7-10 giorni?
No, in tempo no, però da qualche parte devi cominciare. Cioè, o lo butti dentro e fa un po' di esperienza, oppure è difficile. Poi non è che non l'abbia mai fatto quel mestiere lì, perché mi sembra che anche alla Fiorentina facesse un ruolo per un certo periodo.
Sì, nel 3-5-2.
Nel 3-5-2 di esterno, diverso, quindi... Sì. Però, grosso modo, non, insomma, tanto non diverso, troppo diverso, e quindi sicuramente lo può fare. Certo, ha un po' disimparato magari nel frattempo, deve acquisire certi meccanismi, però è anche vero che dietro hai una difesa 3 che ti tutela, e quindi tutto sommato puoi farlo, specie in partite come quella col Crotone, dove presumibilmente il Crotone non partirà all'arma bianca e quindi sarai tu a dover fare la partita. Sono partite in cui probabilmente è giusto provare Bernardeschi a sinistra, al netto che se Alessandro sta bene naturalmente il titolare è lui.
Il dubbio riguarda quello, no? Anche la presenza tra l'altro di Ramsey in mezzo al campo, perché si è fatto male in nazionale,
ah, sì,
e non
giusto,
giocherà con la Bulgaria, per quanto riguarda appunto,
dimenticavo, insomma, un pezzo,
La presenza, sì, io stavo ragionando in generale. Ci scrive anche un nostro amico che ci ricorda appunto l'infortunio del gallese, ma soprattutto Silvestro da Monaco, che parla di Morata, di Dybala e Kulusevski. Lui crede nel rientro, o meglio nell'esordio stagionale dell'argentino Paolo Dybala. Secondo lui sarebbero questi tre giocatori che potrebbero sostituire Ronaldo, nel senso questi tre andando a comporre l'attacco, appunto permetterebbero a Ronaldo, insomma, di non, l'assenza di Ronaldo di non pesare particolarmente in virtù, ecco, quanto peserà l'assenza di Ronaldo anche in termini di emotività?
Ah, sicuramente tanto, perché con Ronaldo, statistica alla mano, parti quasi sempre 1-0 e quello lo sai, che un gol lo fai. Adesso senza Ronaldo, se ci togli, veramente, se c'è Dybala, diciamo che è un discorso. Se anche Dybala, che arriverà domani, non sarà in condizione di giocare o non giocare tutta la partita, allora lì la situazione diventa più complicata, perché in effetti gli attaccanti a disposizione rimangono Kulusevski e Morata, ma altri non ce ne sono, quelli giocheranno e poi vediamo.
Vuoi vedere che
i 4-5
torna a fare l'attaccata nel tridente
di colpo, no, magari Quadrado piuttosto.
Difficile, infatti, esatto. Qualcosa da ascoltare ce l'abbiamo, grazie al lavoro e regia di Filippo Amedeo, sentiamo.
Buonasera cari amici.
Eccolo, Carmelo.
Io penso che la gara al Crotone debba essere preparata al meglio, e però quello che mi stupisce,
cosa ti stupisce Carmelo?
Delude molto è che ci sono le amichevoli e poi questa Nations League.
Sì.
Come dire, del campionato ce ne freghiamo, non lo so, insomma, poi è dura fare ogni previsione. Come si fa a preparare bene una partita?
E non si fa.
Se poi i giocatori arrivano 48 ore prima, boh.
Vuoi rispondere tu all'interrogativo di Carmelo?
Allora, quello c'è sempre stato delle 48 ore prima. Il problema è che stavolta arrivano e non possono giocare. Oppure nel frattempo sono rimasti in Islanda, come nel caso dei due dispersi dell'Under 21. Cioè, questa volta, sinceramente, adesso, al di là di tutti gli scherzi, il Cristiano Ronaldo, non Cristiano Ronaldo, mi è sembrata davvero una forzatura mettere tutte queste partite di Nations League. Ribadisco, capisco la ragione di sponsor e tutto il resto, certo, ma una formula meno invasiva, diciamo così, concentrate in un unico posto per un tot di giorni, in cui sospendi tutti i campionati d'Europa per un pochino, fai quello e poi ricominci, sarebbe stata la soluzione più sensata, a prescindere da quello che sta succedendo. Però i fatti poi gli danno ragione, perché un po' dappertutto è successo che sono stati fuori casi positivi. Restando le cose italiane, sia l'Under 21 e forse anche la nazionale maggiore, aspettiamo, perché ci sono due casi sospetti, potrebbero aver avuto questa... Poi magari veniamo fuori nei rispettivi club, ma magari no, non c'è la controprova. E comunque,
non lo sapremo mai, esatto. È evidente. Allora, ricordiamo, Ronaldo, risultato positivo al Covid-19 al tampone, è asintomatico e sta bene, passerà questo periodo di quarantena in Portogallo, almeno 10 giorni, il tampone in grado poi di dargli via libera per il rientro avverrà appunto in quel periodo, tra 10 giorni, non sarà in campo contro la Svezia domani, non può inseguire il record di Alidai di 109 gol, lui ha meno 9, insomma uno degli ennesimi primati che sta inseguendo il portoghese. Sta bene dal punto di vista fisico, abbiamo detto un virus molto democratico,
sì.
Però evidentemente sui giocatori che hanno una fisicità particolare, o comunque sia questo virus non ha una carica virale particolarmente ingente, forte, scopriamo strada facendo che insomma alcuni giocatori probabilmente non se ne sarebbero accorti senza un tampone ad hoc in altre situazioni.
Ah, certo, fosse stato
non in un'emergenza sanitaria, evidentemente, durante un'emergenza sanitaria.
Non ci fosse stato il coronavirus, se uno sta bene non viene neanche visitato, quindi esatto. Cristiano Ronaldo sta bene perché uno dovrebbe visitarlo, invece adesso ovviamente c'è giustamente l'attenzione con i tamponi quasi quotidiani ai giocatori di certi livelli, e quindi se anche lo prendi e stai bene non puoi giocare, devi essere messo in isolamento, rispettare la quarantena, eccetera, eccetera. E quindi questa sicuramente è una situazione che andava tenuta presente prima di mandare in giro per il mondo tutti i giocatori. Ecco, non è stato considerato e adesso ci sono un po' di conseguenze che riguardano però tutti. La Juve, è capitato che sia Ronaldo, che non è poca cosa, però non è l'unica squadra che perderà dei giocatori per coronavirus positivi emersi nei rispettivi ritiri delle nazionali, quindi è un problema diffuso, e quindi di questo credo che si occuperà la UEFA, perché poi è interesse delle società,
ecco, ma sarà
a risolvere il problema.
È importante capire, no? Ti incalzo, perché effettivamente come verranno gestiti poi i giocatori che sono stati a contatto con eventuali positività per quanto riguarda i nazionali?
Beh, come al solito, nel senso che ti fai il tampone, aspetti l'esito in isolamento, quando il tampone è negativo puoi fare il cosiddetto isolamento attivo, cioè lavoro, casa, casa, lavoro e basta.
Sì, isolamento fiduciario.
Fiduciario,
no?
quello che è. E puoi giocare comunque, basta star separato da quelli che sono positivi finché anche
questo
loro
è stato,
non diventano
sì, quello
negativi.
Che è stato fatto fino adesso, però insomma visto quello che poi è successo, no? Parliamo di Juve-Napoli in particolar modo, non ci stupirebbe altro intervento magari delle ASL o comunque qualche altra ingerenza, diciamo così. Allora, Szczęsny, Danilo, Demiral, Bonucci, Frabotta, Chiesa, Arthur, okay. McKenny, Bernardeschi, Kulusevski, Morata, 4-4-2 praticamente. Pino da Torino, oppure lo possiamo leggere anche 4-2-3-1 con, presumo, Arthur e McKenny davanti alla difesa, i tre trequartisti,
Chiesa, Kulusevski, Bernardeschi,
e Morata davanti a tutti. Questa è una proposta di formazione interessante e stuzzicante. Invece Palermo dice: perché non al posto di Ramsey mettere Bentancur trequartista?
Vediamo quando torna Bentancur anche lui, perché quelli che arrivano dal Sud America a volte non giocano la prima partita, però sicuramente lo dico, mal che vada, se uno è in emergenza lo mette dentro e credo che non ci siano problemi. Però rispetto, quando ci sono queste cose dobbiamo sempre aspettare quando tornano e a vedere come tornano, in che condizioni normalmente, in questo momento ha maggior ragione. Quindi i conti sui reali disponibili lo faremo naturalmente verso venerdì, giovedì, non adesso quando tutti saranno tornati, certo. Però al momento possiamo ipotizzare una cosa di questo genere, più Bentancur appunto che è disponibile. Sicuramente quelli che sono rimasti qua a lavorare sono avvantaggiati come sempre per partire titolari, e quindi tra questi molti di quelli che ci indicava Pino nella sua formazione.
Cosa ne pensi tu dell'ipotesi di cui si parla da giorni, anche da settimane, di questa bolla in grado di, ecco, copiando il modello NBA, garantire la fine del campionato, comunque il proseguo del campionato, una soluzione che forse magari di difficile applicazione in Italia? Noi scherzando pensavamo a Gardaland, al lago di Garda, come location zona in grado di ospitare tutta la Serie A con i rispettivi staff, e poi si parla della, ancora una volta torna di moda, o comunque torna, se ne torna a parlare, no, dell'ipotesi playoff.
Sì, allora io credo che adesso nell'immediato non è una cosa che può succedere subito, però se continua questo andazzo per cui le squadre fanno fatica a mettere insieme 11 come nel caso del Genoa, o iniziano a perdere giocatori molto significativi tutte, allora sì, uno magari può anche interrogarsi, ma sto campionato che valore ha in effetti? E allora trovare una formula per renderlo un po' più credibile e allo stesso tempo non perdere tutto quello che c'è da perdere in termini economici, quella sarebbe una soluzione in effetti indicata, cioè metti tutti in ritiro negli hotel, perché l'NBA aveva fatto così, erano andati tutti a Disney World, no, se non sbaglio, e quindi lì negli hotel di quella zona, insomma, si erano sistemate le varie squadre, ognuna con dei turni di allenamento ben preciso nelle palestre, poi giocavano la partita e tornavano isolamente avanti così per un po' di mesi, e in effetti facendo così il Covid è scomparso dal campus, diciamo che a quel punto diventa una specie di campus. Certo, bisogna trovare una zona italiana in cui puoi mettere 19 squadre, poi devi trovare i campi in cui farle allenare, i campi in cui farle giocare, non è facilissimo, facile. Non è facilissimo.
Ma, a parte che non so se i giocatori si presterebbero a questo tipo di isolamento per tanti mesi
così. Tanti mesi non lo so, però se tu concentri poi la forma, perché da quello che avevo letto l'idea è comunque cercare di finire l'andata in qualche modo, però se andiamo avanti così la vedo difficile, insomma. E poi casomai invece di giocare il ritorno fai i playoff in quella formula lì, quella potrebbe essere un'ipotesi, però aspettiamo perché è un po' presto, insomma, per tirare. Non credo che, ripeto, sia una soluzione nell'immediato, però è un piano B che si sta preparando, perché se l'emergenza continua ovviamente bisognerà prendere i provvedimenti per portare al termine la stagione, che sanno tutti si sta giocando fondamentalmente per motivi economici, e quindi quelli rimangono a prescindere dalla formula che si vorrà dare.
Allora, intanto il comunicato della nazionale portoghese parla anche degli altri calciatori che sono a disposizione del CT Fernando Santos, e poi precisa appunto la positività del portoghese Ronaldo, che non andrà in campo contro la Svezia. Ovviamente continuerà ad allenarsi, CR7, è evidente, con, insomma, un po' come ha fatto Ibrahimovic, no? Nel corso del suo periodo di isolamento, di quarantena. Ci auguriamo, senza perdere l'entusiasmo in primis e poi la parte atletica, che insomma subirà certamente una variazione secondo le abitudini di Ronaldo, che però peraltro è abituato ad autoallenarsi in maniera abbastanza efficiente.
Secondo me quando va al campo si riposa Ronaldo, fondamentalmente, un po' come Nedved. No, credo che non è come me, te che stanno a casa e hanno al massimo il divano. Lui ha quel macchinario della NASA in cui correre tutto in assenza di gravità, un paio di palestre, qualche piscina, può correre nel giardino, credo che sia come un campo da calcio, quindi credo che le possibilità di allenarsi ce l'abbia tutte, le sue scherzi a parte. E siamo sicuri.
Tu ti alleni sul balcone?
Sì, sulla sdraio, però mi alleno. È un allenamento un po' particolare. Gli addominali.
È passivo, esatto, però esatto, ci passivo. Si allena lo stesso.
Guardo gli altri che passano. E al di là di questo, credo che Ronaldo, anzi, accumulerà ancora più voglia di stracciare altri record quando torna, perché lo conosciamo ormai, non è tantissimo che è qui.
Certo, monitoriamo i suoi social, perché non si sa mai, qualche comunicazione in merito. Come vi aspettate la Juventus che scenderà in campo contro il Crotone? Con quale attacco? L'ennesima emergenza, no? Che si palesa in virtù dell'assenza possibile, probabile ma non certa, di Dybala, in virtù di quanto abbiamo detto, e dell'assenza certa di CR7. E quindi va via il titolare per antonomasia di questa squadra, il giocatore in grado di garantire quasi sempre un gol di scarto nei confronti dell'avversario, è un grande punto di riferimento dal punto di vista del reparto, dall'emotività e della leadership. CR7 non esordisce ancora, e questo diventa anche un piccolo caso, se vogliamo, Paolo Dybala, che finisce la scorsa stagione in maniera straordinaria, guadagnandosi anche
fino all'infortunio
il titolo di MVP, ovviamente, e poi lo stop è un rientro che fatica a manifestarsi in virtù di quanto abbiamo raccontato, tra infortuni appunto e questa condizione dal punto di vista fisico e non atletico, non in grado di garantirgli la presenza nelle ultime ore con la nazionale argentina. Spazio a Kulusevski, probabilmente troverà spazio anche Federico Chiesa.
Beh, a questo punto diciamo che ci sono più posti disponibili, e quindi sicuramente a priori avrei detto difficile, perché arriva direttamente la nazionale, un ambiente nuovo, squadra nuova, però in questo momento può darsi anche che venga che Pirlo si inventi un nuovo modulo, perché a questo punto non è da escludere che cambi qualcosa rispetto alla base da cui è partito, che era il 3-4-1-2 in linea di massima. Poi sono cambiati interpreti, ma quello era rimasto il modulo di riferimento. Se però gli uomini per fare quello non ce l'hai, mi fido di Pirlo e credo che si inventi
qualcosa.
L'elasticità,
l'intelligenza del maestro in panchina, ovviamente ripensando ai suoi movimenti in mezzo al campo, perché non in grado di adattarsi anche alle esigenze, come farà certamente nel corso delle prossime ore, ragionando sulla formazione che scenderà in campo contro il Crotone. Noi andiamo verso il notiziario sportivo e poi ancora il terzo tempo di RBN. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:33 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, qui Marco Spadavecchia, con me Luigi Schiffo. I vostri messaggi come sempre al 340-5425-324, in attesa delle parole di Roberto Mancini, che farà anche luce su questi dubbi in merito a due sospetti casi di positività nel gruppo azzurro. Vi ricordiamo la notizia delle ultime ore, la positività di Cristiano Ronaldo dal ritiro del Portogallo, lui che effettuerà la quarantena in Portogallo, appunto, in terra lusitana, e poi dopo 10 giorni effettuerà il tampone e magari, insomma, speriamo potrà essere liberato e quindi tornare a disposizione di Andrea Pirlo, che farà a meno di lui certamente per la gara verso la gara contro il Crotone, e quindi ragionando anche verso quella contro la Dinamo Kiev, e ovviamente noi invece ragioniamo sulla possibile formazione che scenderà in campo contro i calabresi. Ma andiamo direttamente ad ascoltare le parole di Giorgio Chiellini, capitano della nazionale, ovviamente capitano anche bianconero, e di Roberto Mancini. Sentiamo.
Sì, abbiamo anche i colleghi olandesi collegati in tribuna stampa oltre agli altri italiani, abbiamo alcune domande ricevute via WhatsApp. Prima di iniziare però una doverosa introduzione da parte del prof Ferretti, che spiega anche i motivi di questo ritardo di 2 ore.
Buonasera a tutti. Questa mattina abbiamo ricevuto i risultati dei tamponi eseguiti ieri sera all'arrivo. Dicevo, ieri sera all'arrivo a Bergamo abbiamo eseguito, tutto il gruppo squadra ha eseguito i tamponi previsti dal protocollo UEFA, e questa mattina ci sono stati comunicati i risultati, un tampone risultato positivo. Si tratta di un giocatore che ha autorizzato la divulgazione del nome, è Stefan El Shaarawy. In realtà la comunicazione ufficiale, e questo è un particolare non secondario, che è stata fatta ovviamente anche all'UEFA, parla di tampone positivo, però si tratta di in realtà di un tampone positivo a bassa carica, il che lascia intendere che potrebbe anche darsi che si tratti di un falso positivo. Come da protocollo, tutto il gruppo squadra è stato nuovamente testato in tarda mattinata e in particolare il giocatore ha anche eseguito un test sierologico che è risultato negativo. Il motivo del rinvio dell'allenamento è stato legato al fatto che il laboratorio ci aveva, diciamo, non dico assicurato, ma promesso l'impegno di darci risultati entro le 7 di tutto il resto della squadra, per cui pensavamo di poter mettere a disposizione dell'allenatore tutta la squadra per un allenamento completo. Siccome c'è stato un problema tecnico con i macchinari del laboratorio, questo risultato arriverà in ritardo. Per questo motivo l'allenamento sarà svolto secondo i protocolli del calcio professionistico italiano con distanziamento, quindi non sarà un allenamento, diciamo, consueto, cosiddetto di rifinitura.
Perfetto, se ci sono domande per il prof, altrimenti poi entriamo direttamente nella conferenza con Giorgio Aghellini e Roberto Mancini.
Professore, solo per aiutarci a capire, quanti tamponi sono stati fatti nel corso di questo ritiro dagli azzurri?
Direi, potrei dire che ho perso il conto, credo che forse abbiamo saltato un giorno, quello in Polonia, del match day meno uno. Gli altri giorni abbiamo sempre fatto, addirittura in un'occasione abbiamo fatti due in una giornata, quindi penso che alla fine la statistica direbbe un tampone al giorno.
Grazie. Chiedo solo una precisazione, quindi rifatti i tamponi,
rifatti i tamponi tutti negativi compreso il giocatore in questione?
No. I risultati del tampone fatto in tarda mattinata non è ancora conosciuto. Avevamo ritardato nella speranza di avere i risultati, ma purtroppo non sono ancora arrivati, per cui dovremo fare un allenamento diverso.
Però il ragazzo ha fatto...
E il sierologico è negativo. Il sierologico ci lascia la possibilità che sia un falso positivo. Noi, fra la bassa carica batterica e il sierologico negativo, abbiamo la possibilità, però quello che alla fine sarà dirimente è il risultato del tampone.
Che ha rifatto anche il
cerato,
sia il tampone che il cerato.
Esattamente.
Ecco,
comunque il giocatore sta bene, è in ottima salute.
Ok, le chiedo che cosa succede ora e quando aspettate il risultato di questi tamponi?
Dunque noi speriamo ovviamente che i risultati siano tutti negativi, compreso quello del giocatore in questione. Comunque da questo momento siamo sotto protocollo UEFA, quindi i giocatori eventualmente positivi saranno esclusi e quelli negativi potranno giocare.
Il risultato
arriverà in serata. Tutto chiaro?
Intorno alle ore 8 circa, 15 minuti aperto, con un distanziamento.
In linea puramente teorica, il Sharawi risultasse negativo potrebbe essere sperato. Anche se
sì, assolutamente sì.
Dipende dalla lista dei 23, ovviamente.
No, nel senso.
Sì, sì, dal punto di vista sanitario.
Possiamo
sì.
Possiamo liberare il prof. Ferretti.
Grazie, buon lavoro.
Sì, prime domande per Giorgio Aghellini, in modo che lo liberiamo. Se ci sono domande per Giorgio Aghellini, Marco Mosotti, Sky Sport.
Buonasera Giorgio, se non sbaglio sono 105 le tue presenze, da domani, dico bene? Ecco, è un bel traguardo, no, giochi, no. Volevo chiederti, ecco, queste notizie, il Covid, il fatto che anche Ronaldo è stato trovato positivo, ecco, ti preoccupano, che sensazioni ti danno?
La verità è che l'escalation delle ultime settimane non ci lascia sorpresi, bisogna andare avanti. Io sono convintissimo che l'unica cosa da fare sia andare avanti con tutte le precauzioni del caso, però non ci si possa fermare per due motivi. Il primo ovviamente economico, perché poi l'industria calcio è un'industria che importante per tutti ed è molto vasta, e secondo anche poi per un motivo sociale nelle prossime settimane, che immagino che ci saranno sempre più chiusure e limitazioni anche per tutti a casa. Abbiamo visto quanto è importante il calcio, siamo pronti a fare la nostra parte correndo dei rischi, cercando di minimizzarli al massimo, nel limite del possibile. Cristiano sta bene, era sereno, stava prendendo il sole, quindi quando si rimetterà tornerà.
Donatella Scarnati e poi Daniele Fortuna.
Giorgio, ma voi giocatori siete preoccupati? Si continua per vari motivi, però il vostro stato d'animo?
No, preoccupazione no, distrazione è evidente che crea distrazione, perché è diventato un topic, un argomento di cui si parla spesso, perché ogni giorno c'è un positivo nuovo, anzi anche molti di più, e quindi diventa un argomento di discussione. Siamo consapevoli di quello che ci aspetta, siamo consapevoli che saranno settimane se non mesi ancora molto difficili, però anche siamo tutti, e ne abbiamo parlato in questi giorni, convinti che bisogna andare avanti e proseguire questo campionato, proseguire quello che è il nostro lavoro.
Ecco, sì, sempre in tema, non è il tuo compito, però è un'opinione, te la voglio chiedere, ma questo aumento continuo dei casi, queste partite che vengono rinviate, condizionate, insomma in tanti modi, non dovrebbe indurre magari le federazioni a rivedere i calendari? Mi riferisco magari soprattutto alle coppe, ma anche ai campionati, coppe internazionali, coppe europee. E poi sei un appassionato anche di basket, di NBA, con l'idea della bolla che ha permesso comunque a un campionato come quello professionistico del basket americano di arrivare fino in fondo alla stagione. È un'idea replicabile per il calcio?
Ma io, come ho detto prima, sai, poi dopo sicuramente i protocolli, le varie misure preventive andranno riviste, adattate a seconda della situazione, però la cosa che bisogna mettersi in testa tutti è di andare avanti, e lo ripeto all'infinito, perché poi quest'anno più degli altri anni la vera vittoria di tutti è finire il campionato e riuscire a farlo completamente. E il risultato sportivo, con tutto rispetto, è secondario, e si comincerà a parlare di campionato falsato, ma la verità è che bisogna mettere già da parte questa cosa che è falsato, perché sarà così sicuramente. Cioè bisogna prepararci ad un campionato dove ci saranno dei periodi di difficoltà, come a volte capita per gli infortuni e ora capiterà anche per il Covid. E questa è la realtà, e bisogna andare avanti con grande equilibrio e con grande consapevolezza. Riguardo alla bolla, secondo me bolla è difficile, perché il campo da calcio, le strutture che richiede una squadra di calcio sono molto diverse, non abbiamo neanche già strutture pronte come magari c'è stato in America. Una semibolla alla fine è quella che già più o meno si sta facendo nei casi di positività, perché noi abbiamo vissuto pochi giorni, alcune squadre come il Torino l'hanno già fatto altre volte, quando ci sono positivi nel gruppo squadra si sta in ritiro fino al doppio tampone negativo e capita di stare una settimana. Verosimilmente saranno mesi che faremo spola avanti e indietro fra ritiro e casa, questa è una cosa che ci aspettiamo un po' tutti, poi se bisognerà star chiusi e quanto, c'è massima disponibilità nel rispetto, insomma, della razionalità.
Allora, io libererei Giorgio, se ti prepari l'allenamento, se poi al termine della conferenza abbiamo 2 minuti per le flash, le recuperiamo prima di entrare in campo per l'allenamento.
Va bene, intanto grazie a voi.
Perché siamo tutti contenti. Passerei alle domande per Roberto Mancini.
Grazie.
Partiamo dal regolare. Nel frattempo vi ricordo, oggi abbiamo dato il comunicato stampa delle attività previste allo stadio domani, con l'invito ai rappresentanti e una delegazione degli ospedali Giovanni XXIII e Humanitas di Bergamo, l'invito ai 243 sindaci, e domani la deposizione di una corona al cimitero monumentale da parte degli azzurri e di una delegazione della Federazione dei Paesi Bassi. Prego, Rico.
Allora, parto proprio da questo, Roberto, buonasera. Allora, buonasera. L'importanza di giocare questa partita a Bergamo, anche per quello che comunque è stato, e come si fa però a mantenere il topic, per riprendere l'affermazione che ha fatto prima Giorgio, su una partita come quella di domani, con la giornata che avete vissuto oggi?
Non è che abbiamo vissuto una giornata pazzesca, cioè abbiamo vissuto una giornata normale, avremmo dovuto fare allenamento alle 17, alle 18, lo facciamo alle 19.30, alle 20, non è cambiato assolutamente niente. ci dispiace che sia venuta fuori questa cosa, perché comunque siamo in ritiro da 11 giorni, abbiamo fatto veramente un tampone al giorno, quindi la speranza è che sia veramente un falso positivo, e quindi è chiaro che un po' di distrazione questo te lo dà, però neanche più di tanto. Su Bergamo ci fa piacere essere qua, ci avrebbe fatto piacere essere qui con le cose già a posto, da poter avere anche la gente e dare comunque... Hanno già dei momenti buoni, perché l'Atalanta sta andando bene e quindi li fa divertire abbastanza, però insomma poter avere anche gente qua con la situazione già a posto sarebbe stato perfetto, non lo è, però insomma ci fa piacere essere qua.
Allora, ripassiamo da Radio Rai e poi Gamesport, giusto?
La formazione, mister.
Dopo il tampone.
Però le chiedo, Immobile sicuro titolare? Quanti cambi?
Ragazzi, adesso, scusa, chiariamo le cose.
Sì.
Nel senso che questa è una nazionale che noi abbiamo messo insieme 2 anni fa. Abbiamo un gruppo di ragazzi, sono tutti stati bravissimi dal primo giorno ad oggi, se no non avremmo fatto questi risultati fino ad oggi. Tutti si meritano di giocare. Io anche rispetto dei giocatori, perché so che i giocatori da adesso in poi andranno a iniziare una serie di partite tremende, una ogni 3 giorni, e quindi devo avere un po' di rispetto per questo, pensando che poi alla fine del campionato non andranno neanche in vacanza, perché inizierà l'Europea, quindi devo anche salvaguardarli un attimo. Se io ho 3 attaccanti, ho 3 partite, faccio giocare una partita per uno, tutto qua, quindi domani tocca Immobile.
Altri cambi rispetto alla partita con la Polonia, più o meno?
No, ci saranno dei cambi, sì, ci saranno dei cambi. Rientrerà Giorgio, comunque. Ci saranno 4-5 cambi, sì. Prego.
Salve, mister. Salve. Sport. Da fuori si parla tanto di un'Italia che è cambiata a livello della mentalità, Italia che è padrone del gioco durante le partite. Abbiamo visto la partita dell'andata contro l'Olanda, forse è stata una dei migliori partite dell'Italia di Mancini, ma le chiedo che cosa è cambiato in questa...
Rientriamo in studio, queste le parole di Roberto Mancini, abbiamo anche ascoltato Giorgio Chiellini che ha parlato dell'ipotesi di Bolla. Intanto sentiamo ancora in sottofondo, prego la regia di escludere Mancini, magari ci ritorneremo anche cercando di capire quali sono anche le sensazioni in merito, insomma la formazione è evidente che ha meno peso in questa situazione tanto difficile. Giorgio Chiellini che parla di escalation con cui il mondo del calcio dovrà fare i conti, parla anche scherzando di Ronaldo, sta bene, prendeva il sole.
Infatti, beato lui.
E poi dice molto più seriamente, dobbiamo prepararci, bisogna andare avanti, l'unica cosa da fare è continuare con tutte le precauzioni del caso, ma non ci si può fermare per 2 motivi. Il primo è economico, l'industria del calcio ovviamente è importante per tutti ed è molto vasta. Intanto prima di andare dal nostro prossimo ospite andiamo anche a completare la lettura delle dichiarazioni principali da parte del capitano della Juventus e della Nazionale, e poi anche un motivo sociale. Nelle prossime settimane ci saranno sempre più chiusure e limitazioni, siamo pronti a fare la nostra parte correndo rischi. Queste le parole di Giorgio Chiellini.
Sai, Luigi, cosa mi ha colpito? Che dei motivi, quello sportivo è sparito ormai, nel senso che si parla di motivo economico,
è sociale,
di motivo sociale, e lui stesso ha detto è inutile continuare a parlare di campionato falsato, perché il calcio è falsato, cioè, si sa, però bisogna comunque andare
inutile,
avanti.
Ormai è superato, no?
Il concetto di falsato è superato, perché una volta tocca Ibrahimovic, l'altra volta tocca Ronaldo, un'altra volta tocca Zielinski, un'altra volta tocca Boga, quindi sono tutti giocatori titolari nelle rispettive squadre, alcuni anche un po' più che titolari, che vai a togliere, quindi è chiaro che quella squadra lì con quel giocatore, però... Diciamo dobbiamo convivere con questa situazione. Il discorso di Chiellini è di una saggezza veramente incredibile, nel senso che già parla da dirigente Chiellini più che non da giocatore.
Certo.
E anche a proposito della bolla si preoccupa subito dell'aspetto organizzativo, dice ma come facciamo con i campi da calcio, non è come i campi da basket dove basta una palestra, ci vanno strutture, spogliatoi, distanze. Abbiamo sentito oggi adesso il professor Ferretti della Nazionale dire che l'allenamento di questa sera sarà diverso, perché comunque non c'è ancora la certezza che non ci siano altri negativi oltre ad El Shaarawy, che potrebbe a sua volta diventare negativo anche lui, quindi tutto potrebbe rientrare, ma intanto l'allenamento di stasera non è un allenamento di calcio ma con distanziamento, quindi immagino un po' di corsa, di ginnastica e queste cose, quindi le squadre devono convivere con questa situazione. Per esempio Chiellini ha fatto esempio anche del Torino, che ha dovuto fare degli allenamenti in isolamento in pratica, in qualche modo, e quindi questa è la situazione che i giocatori dovranno vivere, giocando ogni 3 giorni, come ricordava Mancini, e senza soste, e quindi insomma dovranno in qualche modo andare avanti, le società devono andare avanti, e se si evitassero ulteriori complicazioni non sarebbe male, diciamo, in linea di massima.
Mister Franco Colomba, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera a voi, buonasera.
Scusi il ritardo, abbiamo ascoltato inevitabilmente le parole che sono arrivate insomma in ritardo rispetto alla conferenza stampa prevista per 2 ore fa di Mancini e di Giorgio Chiellini, che ci raccontano di una situazione assolutamente insomma da tenere in considerazione per questa pericolosità in termini di contagi possibile. Sharawi a rischio positività, in realtà positivo, ma si attende anche un riscontro per quanto riguarda il prossimo tampone.
Poi il serologico è stato negativo, ma insomma aspettiamo il verdetto definitivo. Comunque l'unico caso per adesso è quello del Sharawi.
E Chiellini dice bisogna andare avanti, punto primo per l'aspetto economico, in secondo luogo per l'aspetto sociale, escludendo, come diceva Luigi, anche addirittura l'aspetto sportivo. Sono parole sagge in questo momento tanto difficile, secondo lei?
Ma sì, direi di sì.
Opportune.
Sì, anche perché insomma mi sembra che sia abbastanza, come posso dire, consolidata l'idea che siano sì casi di positività, ma non siano casi tragici, ecco, questo certo. Voglio dire. Quindi c'è una gestione della situazione che mi sembra abbastanza sotto controllo, perlomeno quello che si vede. Atleti che nel giro di 7, 8, 10, 15 giorni al massimo ritornano negativi, e quindi è ovvio che il virus ovviamente è in circolo, perché altrimenti non risulterebbe, però procura meno danni di quello che si possa pensare, o cioè, non c'è quella tragicità di qualche mese fa, ecco. E allora è una situazione che va gestita, perché insomma se altrimenti si ferma tutto come prima non va bene.
No. Ecco, diciamo che anche la Juve Under 23 in isolamento fiduciario, perché l'allenatore Zauli è risultato positivo anche lui. Chiedo a Colomba quanto è diventato più complicato preparare anche le partite, perché già quando c'erano le nazionali gli allenatori si facevano il segno della croce, dice, speriamo che tornino tutti sani sulle gambe, come sono partiti, e in questo caso la Juve per esempio ci ha perso Ramsey da quel punto di vista, in più ci ha perso Ronaldo per l'altro, insomma diventa anche complicato per uno che rimane a Torino sperare di riaverli tutti, insomma. Ma
è sempre stato così, la nazionale è croce e delizia per i calciatori, ovviamente una soddisfazione, per gli allenatori delle squadre è un po' meno, perché te li porta via, tu vuoi preparare magari anche partite importanti come per la prossima e diventa complicato, però è un problema che riguarda un po' tutti quanti, certo. Quindi bisogna farsene una ragione e cercare, ecco, in questi periodi, in questi momenti, di andare a lavorare magari più sul singolo, sul miglioramento di un reparto o di addirittura di un calciatore singolo, limarne i difetti e cercare di impostare questo tipo di lavoro. Poi si riesce a lavorare al giorno d'oggi tra preparatori e molti collaboratori, quindi ci si suddivide, si può lavorare anche a piccoli gruppetti o addirittura sul singolo.
Ecco, a proposito di singoli, lei crede che Andrea Pirlo in particolare abbia lavorato su Bernardeschi, magari McKennie, che è un altro che ha bisogno di mettere un po' di esperienza nelle gambe, c'è questo lavoro? Beh, probabilmente
è ovvio, io penso di sì, perché poi Andrea è un ragazzo intelligente, Baronia che lo affianca pure, quindi se possono trasmettere qualcosa di valido lo faranno senz'altro, sono giovani, hanno grande entusiasmo. Io credo, ecco, approfittare di queste pause per lavorare più sui singoli, sui piccoli gruppi, è una buona cosa.
Tornando alle parole di Giorgio Chiellini, che diciamo, pensa che un calcio in bolla sia difficile da immaginare in virtù delle strutture sportive, lei è d'accordo? E il riferimento è sempre quello dell'NBA?
Sì, ci può stare. In Italia forse non siamo neanche organizzati per questo, a mio avviso, e poi siamo diversi. A mio avviso bisogna lavorare, a mio avviso, così come si sta facendo, con grandi controlli, grande abnegazione, qualche piccolo sacrificio da parte di tutti, se si vuole mandare avanti il discorso, altrimenti insomma bisognerebbe bloccare tutto sempre, non lo ritengo giusto.
Ecco, a questo proposito, le chiedo di valutare un attacco della Juve che presumibilmente, anzi sicuramente, dovrà fare a meno di Ronaldo e forse anche di Dybala, che ha avuto altri problemi di salute ma comunque non ha giocato con l'Argentina, è stato male, eccetera eccetera. A questo punto che cosa si aspetta? Anche un cambio di modulo, eventualmente mettere un tridente con Cuadrado, Chiesa, che potrebbero essere spostati sulla linea di attaccanti, oppure secondo lei Pirlo va avanti col modulo che ha provato fino adesso, 3, cambiando 4, 1, qualche giocatore?
Ma insomma è chiaro che uomini ne ha per poter modificare la situazione. Queste sono valutazioni che ovviamente spettano a lui. Lui ha la possibilità di poter giostrare nella stessa partita alcuni atteggiamenti tattici, per cui Chiesa poi lo aiuta in questo, perché è un ragazzo che si adatta a fare più cose, è un nuovo acquisto ed è un'arma in più. La sua velocità, il suo dribbling, il cross sono cose importanti. Qualora giocasse attaccante invece va a attaccare la porta bene, cioè è un giocatore che può dare lo spunto per poter modificare qualcosa sia durante la gara che come preparazione della gara stessa.
Mister, grazie davvero, scusi ancora per il ritardo, abbiamo rivoluzionato la scaletta per dar spazio alle parole di Mancini, di Chiellini. Mister Colomba, grazie ancora per la presenza, è sempre un grande piacere, e quindi si continuerà, secondo il mister che conosce bene sia Pirlo sia Baroni, magari sull'esperimento Bernardeschi sulla sinistra. Intanto, per quanto riguarda l'Under 23, Zauli positivo al Covid-19, anche lui in isolamento fiduciario, continuano purtroppo ad arrivare notizie non confortanti da questo punto di vista. Sappiamo che la stragrande maggioranza degli atleti, poi faremo anche una rassegna, no?
Sì,
nel corso, se vuoi anche adesso, prima di andare verso il notiziario, insomma molti atleti, quasi tutti, sono asintomatici in virtù della loro buona salute,
ma infatti,
e forse
guarda,
anche della scarsa, cioè della per fortuna della carica virale più bassa rispetto magari ai primi periodi di diffusione del virus, ecco, sì, meno questo, aggressivo questo Covid-19 rispetto alla scorsa primavera.
Ma ad ogni giro speriamo che perda un po' di carica. Poi comunque questi sono atleti, e anche quando stavano male comunque tutti sono rimasti a casa loro fondamentalmente, anche Dybala, sì, Rugani, insomma i casi che abbiamo visto alla Juve sono andati in quella maniera, chi prima chi dopo. Matuidi è guarito senza bisogno di fare nessun intervento particolare dal punto di vista ospedaliero, quindi questo fa capire che in realtà il problema non è il giocatore che non sarebbe in condizione di giocare, il problema è la circolazione del virus, quindi certo, a quel punto lì, e sarebbe contento De Luca a questo punto, il giocatore viene trattato come un normale cittadino, cioè in effetti lui può portare in giro un virus che diventa pericoloso non per lui e probabilmente neanche per i compagni di squadra, ma per altri che eventualmente, se lo prendono, vanno a finire in ospedale. Quindi questo è il motivo per cui si fermano i giocatori. E tra le parole che ha detto Andrea Agnelli, tra l'altro dopo la non partita con Napoli, c'era stato un passaggio, secondo me è stato poco sottolineato, cioè il fatto che in effetti tutti i casi verificatosi quest'anno, e non faccio la lista ma sono 76 giocatori di Serie A che hanno contratto il coronavirus dall'inizio della pandemia, quindi 76 non sono pochi, già una statistica abbastanza, certo, significativa, tutti e 76 o gran parte di questi sono asintomatici o diciamo hanno sintomi,
aggiungiamo per fortuna,
quindi vuol dire che il ragionamento che si sta facendo non è più tanto per la salute dei giocatori quanto per la salute a livello sociale proprio, perché poi se il virus passa dal giocatore al familiare, poi dal familiare va a finire a scuola, poi dalla scuola va a finire da un'altra parte, diventa complicato, e quindi sicuramente è questo il passaggio a tenere presente. Quindi non si sta facendo, i calciatori non stanno facendo sacrifici, sì, per loro stessi ma fondamentalmente per il bene comune, quindi questo va sottolineato. Perciò è giusto, come dice Chiellini, bisogna comunque andare avanti, si fa parte della società, come nell'azienda c'è quello che a un certo punto non viene a lavorare per un tot perché non può venirci perché è in isolamento, come succede in tutti i settori del lavoro, succede anche nel calcio, è una situazione così in tutto il mondo.
È stato menzionato il protocollo UEFA, no?
Esatto.
Per quanto riguarda la gestione delle positività, che va incontro al ragionamento che stavi facendo. Allora, 20 in punto, andiamo noi verso il notiziario sportivo, anzi notiziario normale, e poi torniamo con la seconda parte di Terzo Tempo. Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 27 minuti, Terzo Tempo, Radio Bianconera, Marco Spadavecchia, Luigi Schiffo, i vostri messaggi come sempre al 340 5425 324. Cercate di restare all'interno dei 30-40 secondi. Per dare spazio a tutti, ovviamente una serata particolare, stiamo sconvolgendo la scaletta in virtù delle tante parole che arrivano in attesa in questa in questa fascia oraria per quanto riguarda ovviamente la conferenza di Mancini e di Giorgio Chiellini, con la positività di El Shaarawy, quella di Zauli dell'Under 23, dopo quella di Cristiano Ronaldo dal ritiro del Portogallo. Cerchiamo di fare un po' di ordine anche sulla base di quello che sarà, provando a fare le carte anche alla formazione bianconera che scenderà in campo contro il Crotone, analizzando la situazione a 360 gradi con Fabio Vergnano. Buonasera Fabio, ben ritrovato.
Sera, ben ritrovati voi.
Allora, queste le notizie con cui dobbiamo fare i conti: la positività di Ronaldo, quella di Zauri, dell'Under 23, il tecnico Zauli, e poi El Shaarawy con questo rischio positività di cui abbiamo parlato, e in generale l'ipotesi di una bolla, paura per quanto riguarda il campionato italiano, che Chiellini dice deve continuare per motivi sia economici sia sociali, quindi escludendo anche l'aspetto sportivo. Chiederti se hai fatto in merito e quali sono i rischi di un campionato che attende comunque la decisione su Juventus-Napoli proprio nelle prossime ore.
Sì, quel deve di Chiellini, ho sentito anch'io prima la conferenza stampa. Sì, sì, giustissimo quello che dice Chiellini, però deve è condizionato da quello che capita.
È chiaro.
Deve, è importante il calcio, si porta dietro interessi economici impressionanti, però ragazzi, se non ci sono le condizioni è impossibile andare avanti, secondo me. Ogni giorno se ne scopre uno nuovo. Oggi Cristiano Ronaldo, l'allenatore Zauli, Shaarawy. E Shaarawy non si capisce bene se è positivo o falso positivo, e anche lì i dubbi aumentano solo, perché uno non ha più certezza, io parlo anche per noi, dico, non hai più certezza di nulla, perché le cose non sono assolutamente chiare, non si capisce nulla. Detto questo, rimanendo al calcio, è chiaro che è un problema grosso, secondo me un errore colossale fatto dall'UEFA e cosa è giocare queste partite, soprattutto le partite amichevoli, ma chi se ne frega, è un periodo drammatico, vai a portare giocatori che arrivano uno da una parte e uno dall'altra, li metti insieme, li porti all'estero, li porti indietro, ma non esiste una cosa del genere, veramente un'insensibilità incredibile, cioè un errore colossale. Le nazionali è giusto che abbiano il loro spazio, ma in condizioni normali. Oggi non viviamo purtroppo una condizione normale, quindi secondo me queste partite della Nations League potevano essere fatte in un altro momento, spostate, capisco che poi ci sono le coppe, c'è tutto quello che c'è, però comunque anche in novembre ce ne sarà un'altra, mi pare, se non due.
Sì, un'altra pausa.
Anche quella è, secondo me, follia se le cose continuano. Se migliora, va bene, un altro paio di maniche.
Sì, senza dimenticarci dei due azzurrini che sono rimasti in Islanda, insomma, ne sono successe veramente di ogni tipo. Però a proposito proprio di questo, Fabio, quando una squadra vuole giocare, lo dimostra la nazionale italiana Under 21, che piuttosto ha giocato con l'Under 20, cioè quando comunque c'è questa volontà, le possibilità di giocare ci sono. Poi è chiaro che il risultato sportivo risente di chi gioca, è ovvio, perché... Però voglio dire, in questo momento forse la priorità dovrebbe essere questa. E qua torniamo al caso Juve-Napoli, su cui domani dovrebbe pronunciarsi il giudice sportivo con calma, perché di solito, insomma, il giudice sportivo la domenica ai referti, a lunedì dalle sue sentenze, stavolta si è preso un po' più di tempo. Ti chiedo cosa ti aspetti da questo punto di vista, e se secondo te, insomma, tutto quello che sta succedendo non faccia capire che comunque non giocare quella partita è stata una forzatura, cioè non c'è niente di diverso da quello che succede anche con le nazionali.
Ma questo io l'ho pensato da subito che era una forzatura, assolutamente un errore, è stata forzata la mano, il Napoli ha forzato la mano per non giocarla questa partita, e quindi creando precedente pericoloso, tra l'altro. Secondo me, mi aspetto domani, già mi preoccupa il fatto che il giudice sportivo sia preso tutto questo tempo, non capisco cosa doveva mettere in chiaro ancora, quando i fatti erano quelli, preso atto di quello che è successo, di quello che ha detto l'ASL e di tutto, la decisione si poteva prendere. Comunque, detto questo, domani secondo me temo per la Juve che il 3-0 a tavolino non le verrà dato, sono quasi sicuro, perché sennò viene fuori un cancan pazzesco. Secondo me faranno una magari daranno una penalizzazione di un punto che non può dire niente al Napoli, e poi la partita Juve-Napoli si farà, secondo me. Secondo me il 3-0 sarebbe il risultato più, più logico, come la Juve meriterebbe, però secondo me non sarà così. Poi mi sbaglio, ma l'aria che tira è contrario al 3-0 alla Juve, secondo me.
La sensazione è questa, effettivamente. Errore. È vero, Fabio, insomma, al di là del fatto che il giudice sportivo dovrebbe solo accertare quello che...
Poi casomai uno fa ricorso e decide un altro tribunale, ma non è il giudice sportivo, esatto, no, Fabio? Così. Cioè, se uno non si presenta, c'è l'arbitro, c'è la Lega che ha detto,
è una
c'è
cosa
orario,
oggettiva.
Tu dal devi punto guardare di vista sportivo,
ci sono delle regole, ci sono delle regole che sono chiare. Se, non ti, se una squadra dopo 45 minuti non si presenta in campo, ha partita persa. E mi pare, la Juve si è tenuta al protocollo e al regolamento, non poteva fare altro. Quindi non vedo sto cancan di proteste, di cose che guarda caso però viene sempre fuori quando c'è di mezzo il Napoli, che ha un presidente che aveva i sintomi del Covid e si è presentato in Lega. Quindi capisci le cose come funzionano lì. Ecco, questo mi lascia perplesso, ecco, mi lascia perplesso e mi preoccupa, appunto, che poi se dessero partita vinta la Juve ci sarebbe una sollevazione popolare, perché c'è la Juve di mezzo. A parti invertite non so cosa sarebbe successo, quindi è una situazione abbastanza balorda, difficile da venire a capo, insomma.
Senza dubbio. Spadafora che dice poco fa, il ministro dello sport, a margine della presentazione del libro di Saragama, c'era per noi Quintiliano Giampietro a Roma: allora mi aspetto che il giudice decida con saggezza rispetto a Juve-Napoli. E poi una considerazione importante, parla del protocollo e dice: valido se viene rispettato. Non so cosa voglia dire esattamente questa cosa, però viene rispettato, deve essere rispettato in quanto valido.
È valido forse anche dal punto di vista della giustizia sportiva, forse intende lui, nel senso che poi il giudice non può non tenerne conto se uno non ha rispettato il protocollo, forse questo vuol dire. Non questo so se forse è riferimento al Napoli, però.
E poi dice: potrebbe fare giurisprudenza la decisione rispetto a Juve Napoli, non c'è dubbio, e quindi aspettiamo sicuramente con grande attenzione. In grado però decisione di smentire il protocollo, in un certo senso.
Sì, e creare un precedente.
Qualora non si desse
poi
la,
io ricordo
sconfitta tavolino.
Che in questo caso non successe su sconfitta tavolino per non so quanti anni. Io l'ultima che mi ricordo, te lo dicevo l'altra volta, è quella del mattone di Marini dell'83, avevamo assodato. E poi dopo non me ne ricordo più di partite in campionato. Adesso già due quest'anno, che una in ballo e l'altra la Roma per un cavillo ha perso a tavolino. Ma il giudice diverso. Lì non si è sognato di dire: ma perché, come mai l'hai scritto nella lista sbagliata, hai guardato il foglio bene, male, eccetera eccetera. Casomai tu lo dai perso a tavolino e poi la recuperi, cioè se devi, che c'è un ricorso e dice che avevi ragione, la recupererai.
Certo, non so, comunque è una situazione, guarda, veramente incasinatissima, se mi recito il termine, perché c'è una confusione tale in Italia in generale, non solo per quello che riguarda il caso Juve-Napoli, ma per tutto il resto. Cioè, se ne senti di ogni, tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo, quindi io non lo so, m'aspetto di tutto ormai, perché
tu hai evocato il sentimento popolare, e credo che i tifosi della Juve, quando sentono queste due parole unite, vanno un pensiero solo, no, Fabio? Cioè, quando è stato chiamato in ballo? Nel 2006.
Sentimento popolare, no?
Certo. Ma come ho detto prima, quando c'è la Juve di mezzo, le cose si complicano sempre. È sempre più difficile, sempre più complicato. Magari fosse stato il giudice avesse dovuto decidere su Crotone
Spal,
Crotone Sampdoria,
no,
si sarebbe preso tutto il tempo che si è preso, però c'è la Juve di mezzo e quindi tutto è sempre più complicato. E questo è un destino della Juve, che è una squadra sempre in vetrina, sempre discussa dagli altri soprattutto, e quindi non mi sono stupito più di tanto, insomma. Per questo che dico che non lo so che cosa succederà. Io non sono molto 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 ottimista, ecco, devo dire la verità.
E tu ti aspetti una decisione un po' così pilatesca, in grado
magari di... rinviate meno uno per il Napoli, dice lui, così.
Esatto. Cioè, non il 3-0, però mi aspetto che il giudice ti motiverà, non so come,
Tutto come interessante anche come interrogativo.
Modo lo trovano sempre, Fabio lo sa.
Sappellerà non so che cosa e riuscirà a fare in modo che Juventus-Napoli si giochi. Non so quando, perché il calendario mi pare
credo
molto
gennaio
forse adesso è il primo slot
adesso
libero.
Vediamo cosa succede, perché se rinviano poi certo. Un po' di partite anche gennaio va a farsi benedire, quindi sì. Vediamo.
Resta il fatto che la Juve è dal 27 settembre che non gioca. Questa è una cosa abbastanza assurda, cioè voglio dire, perdi il ritmo gara, perdi tutto, insomma, beh che molti giocatori sono andati a giocare con le nazionali, questo è vero, ma il lavoro di Pirlo non so come sia stato in questo periodo, insomma, mi sembra che la Juve ne esca svantaggiatissima, non solo dall'eventuale 3-0 che non le verrà assegnato, ma anche da questa situazione che a momenti è un mese che non scendono in campo, ecco, questa è una cosa veramente assurda.
Ecco, a proposito del lavoro di Pirlo, provando a ragionare sul campo, per quanto possibile, che attacco ti aspetti contro il Crotone, vista l'assenza certa di Ronaldo, il punto interrogativo su Dybala che deve ancora esordire?
Il problema è quello, che Dybala è un punto interrogativo, se Dybala stesse bene... cioè io penso che lui giocherà col suo modulo solito, cioè col modulo
4-1-2,
che si è visto anche poco, perché due partite. Hanno significato nulla, cioè non puoi neanche dire la Juve di Pirlo è questa, perché la Juve di Pirlo ha una fisionomia secondo Pirlo, ma noi ancora non è che l'abbiamo vista così bene, così chiara. Detto questo, se Dybala non ce la farà, come probabile, possibile, potrà, ecco lì c'è il problema Chiesa, perché Chiesa non ha giocato mai con la Juve, torna domani sera, si allenerà con la Juve giovedì, giovedì, venerdì e sabato, e poi non lo so, lo manda subito in campo in un tridente magari con Morata e
Kulusevski.
Non lo so, capisci, è troppo vaga la cosa, cioè, Chiesa è allenato certamente, non è che non è in grado di andare in campo, però conosce la Juve zero, e quindi è una partita Crotone, non è fortunatamente la finale di Champions League, con tutto rispetto per il Crotone, però comunque è una partita, una trasferta difficile, piena di incognite per una Juve, ripeto, che non gioca da un sacco di tempo e che nell'ultima partita ha evidenziato dei problemi comunque non insuperabile, ma ci sono, e se non giochi non li risolvi, tra l'altro.
Senti, ti chiedo se secondo te tra i pochi punti fermi di questa formazione ci possiamo mettere Bernardeschi sulla sinistra a fare lo Zambrotta di turno, diciamo, che dici?
E a me lo chiedi alla persona sbagliata, io sono anti Bernardeschi da quando è arrivato alla Juve. Secondo me chiaramente, tra l'altro Bernardeschi forse voi ne sapete più di me, ma dove è scomparso, di cui non se ne è parlato?
È stato tra i pochissimi che è stato la continuata ad allenarsi, ha fatto ripetizioni sul terzino sinistro, ha fatto così.
Io spero che migliori, perché il Bernardeschi visto l'anno scorso, ragazzi, ma è un giocatore sopravvalutato, è un giocatore... Io ritengo, perché io sono un rompiscatole, però ritengo che anche Chiesa sia un giocatore sopravvalutato. Io non l'avrei mai comprato, preso Chiesa. Quando la Juve sembrava dovesse prenderlo già un anno fa, io facevo il tipo, perché dico speriamo di no. Purtroppo, tra virgolette, è arrivato. Secondo me non è un fenomeno come vogliono far credere, è un giocatore che segna poco, tra l'altro, segna poco. E quindi è uno sgobbone, sì, è uno che corre, però non so se ti fa la fascia intera, anche quelle sono tutte incognite per Pirlo, che appunto domenica dovrà mettere in campo una squadra attendibile, e di cui probabilmente per questioni pratiche farà parte anche Chiesa, ecco, credo di sì, perché non vedo quali altre alternative possa inventarsi.
O sposta davanti Quadrado, che potrebbe essere sempre che...
O Quadrado avanti, certo. Però quello che mi è piaciuto, che ho visto oggi anche con l'Under 21-20, tra virgolette, sì. Frabotta. Guardate che Frabotta, Pirlo, che non è evidentemente stupido, che ci vede chiaro, se l'ha mandato in campo subito con la Sampdoria è perché ha visto in lui un giocatore importante. Secondo me Frabotta è un giovane che ha delle qualità notevoli. Io spero che vengano a galla bene, che gli diano spazio, perché è un ragazzo molto interessante.
Fabio Vergnano, grazie davvero come sempre, in particolar modo quest'oggi, con questo lungo collegamento, anche andando a rileggere e riascoltare idealmente le parole di Chiellini e di Mancini. Grazie davvero, Fabio.
Grazie a voi.
Buona ciao serata. Fabio, a presto.
Un saluto
ciao,
a Fabio ciao, Vergnano, ex firma ciao. Della Stampa, ex direttore di Urra Juventus, insomma anche memoria storica, in grado di darci una chiave di lettura interessante per quanto riguarda, ecco, l'ipotesi di un campionato ancora tutto da scoprire in virtù dell'emergenza sanitaria, ma non ecco, solo.
Tra l'altro ho recuperato il numero di giocatori attualmente positivi in Serie A, che sono 30, circa la metà sono nel Genoa, un'altra bella fetta ce l'ha l'Inter, perché Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Radu e Young. Poi c'è la Juventus che ne ha uno solo, ma importante direi, Cristiano Ronaldo. Il Verona con Barak e Gunther, l'Atalanta ha Carnesecchi, il Milan Duarte, Gabbia, Napoli Zielinski e Delmas, la Roma Diawara, lo Spezia Marchizza. E quindi diciamo che questa è una situazione, Marco, che io definirei in questo momento non allarmante, perché cioè allarmante per il Genoa e per l'Inter, diciamo la verità, perché sono 14.
È il trend che 20, potrebbe allarmare.
Esatto, il fatto è che questa spedizione, diciamo, il giocatore,
e pare che non dipenda dagli incroci, almeno al momento, no. Stando a vedere appunto la tendenza, questi focolai o comunque questi cluster non dipendano dagli incroci.
Sì, esatto,
se non in particolar modo, ecco.
Se non passa nel calcio, che se
incroci
c'è
dal punto di vista sportivo.
Uno, diciamo, se c'è uno sport di contatto, ovviamente il calcio, a parte il rugby, naturalmente, però evidentemente l'aria aperta influisce più che non il contatto fisico, forse questa potrebbe essere una spiegazione, però non ci avventuriamo in cose mediche. Ribadiamo che la situazione di emergenza ce l'hanno due squadre fondamentalmente, perché Genoa 14 giocatori, l'Inter 6, sono una parte importante dell'organica. Per il resto siamo a uno o due giocatori per squadra, compreso il Napoli, quindi io credo che il giudice sportivo domani dovrebbe dare un segnale in questo senso. Cioè non può una società in una situazione normale, perché la normalità,
a parte che siamo sicuri che deciderà domani, sì. Vabbè, a questo punto penso di domani, sì, diciamo dopo il secondo rinvio.
Poi casomai venerdì ci vediamo e diremo domani dovrà decidere il giudice sportivo, vediamo, perché ormai siamo abituati a tutto. Però credo che in effetti il segnale di normalità debba essere dato a partire dalle regole, cioè è normale che le società abbiano uno o due giocatori positivi al coronavirus, perché lo dicono
normale
i numeri.
Normale, perché ce lo dice l'attualità.
Ce lo dice l'attualità, certo. È normale. Cioè, poi dopodiché, se questo a una sola squadra consente o impedisce, diciamo così, di giocare una partita, diventa un precedente piuttosto ingombrante, perché giustamente tu fai giocare Genoa adesso, con tutto il bene che possiamo volere all'avversario del Genoa, però andrà la primavera da Genoa, immagino, con qualche giocatore della prima squadra, perché è ovvio che 13 li metti, certo, in campo, però non sono, se togli 14 giocatori a una squadra come Genoa, ovviamente. Allora, loro vanno in campo e Napoli non ci va con due positivi. O tutte le ASL si mettono d'accordo e fanno tutte la stessa cosa, o se no veramente diventa un paradosso che non si può reggere.
Quintiliano Giampietro da Roma, buonasera e ben ritrovato e grazie.
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao Quintiliano.
Allora abbiamo...
Eccoci qua.
Ecco, le parole di Spadafora, che parla di una sentenza, ci si auspica, insomma, presa con saggezza per quanto riguarda Juventus-Napoli. Ecco, già questo è...
Già, ci fa giustizia sportiva e saggezza nella stessa frase, a volte, diciamo...
Ma ci spieghi cosa voglia dire? Il protocollo è valido se viene rispettato?
Sì, esatto. Infatti, secondo me è un po' in contraddizione. Peraltro, indovinate chi gliel'ha fatta la domanda su cosa si aspettasse, su cosa si aspetti dalla sentenza? Io, perché...
Bravo, Quintiliano, bravo.
Giustamente
la voce della nostra coscienza.
No, mi sembra, sinceramente ragazzi, mi sembra, non dico contraddittorio, cioè se domani dovessi dare il rinvio mi sembrerebbe un po' contraddittorio rispetto al ribadire che il protocollo è valido e va rispettato rigidamente. Poi però mi ha messo un po' di dubbio quando ha risposto mi aspetto una sentenza saggia. Adesso bisogna vedere cosa lui intenda per saggezza.
Bisogna capire perché chi tifa Spadafora, dici tu.
No, ma poi la saggezza in una sentenza...
Per chi tifa lo sappiamo. Vi ricorderete il tweet dopo la vittoria del Napoli in Coppa Italia.
Il tifa è una cosa, in teoria, è il lavoro di ministro, dovrebbe essere un'altra, ma noi non mettiamo, noi instilliamo il dubbio nulla. No, tu invece lo stai facendo, stai alludendo col tuo...
Io no, assolutamente.
Ecco, campanilistica, diciamo così. No, il fatto che il protocollo... valido se viene rispettato. Io non capisco questo punto, effettivamente. È come sì, se tu dici la legge in vigore perché... è valida se tutti la rispettano. Se non la rispettano, la legge
togliamo
cade.
La legge, non mandiamo in galera quello lì, togliamo la legge. Non cioè, è questo è il concetto. Chiaro.
No, lui ragazzi ha anche aggiunto poi, se poi perché poi giustamente l'abbiamo incalzato, comunque i contagi aumentano, perché a mio avviso questo protocollo adesso non regge più. Però lui poi ha detto, se poi la Lega Calcio vuole introdurre misure ancora più severe, ovviamente può farlo. E per esempio mi viene in mente quello che ha introdotto la Lega, no? Prima della partita, addirittura prima del match che non si è giocato tra Juve e Napoli, sulla famosa regola stile UEFA,
sì,
di dover giocare se tu hai a disposizione 13 elementi tra i quali un portiere. Cioè per esempio quella è stata un'aggiunta, no, della Lega Calcio, ma il Napoli non ha rispettato nemmeno quello. Quindi adesso per misura saggia, francamente ragazzi, non so cosa dirvi, perché all'inizio quando ha ribadito la rigidità con la quale bisogna applicare il protocollo, ho detto quasi quasi domani scatta il 3-0 a tavolino. Poi però questa saggezza, no, mi ha fatto un po' riflettere.
Lui dice il protocollo è un protocollo valido, ma è valido se viene rispettato, quindi il mio invito, esatto, è che possa essere rispettato. Questo è l'indirizzo, però tu...
finora una squadra non l'ha rispettato il protocollo, giusto?
Così pare,
a quanto pare,
insomma,
sì. Al netto dell'intervento legittimo delle ASL.
Dopo aver vinto 6-0 contro una che l'ha rispettata, peraltro, se proprio vogliamo sottolinearlo proprio.
Tra l'altro adesso, io se domani darà il rinvio, il giudice sportivo, cosa che mi risulta sia questa la cosa, mi hanno detto oggi, dalla procura, qualche amico...
Attenzione,
occhio che
Palazzi potrebbe, no, l'Inter potrebbe dire io ne ho 6, 5, 6, non so quanti siano arrivati. Peraltro adesso mi hanno detto anche che uno è Sharawi, va bene, il nazionale dell'altro potrebbe essere uno dell'Inter, potrebbe, quindi se ne aggiungerebbe un ulteriore, allora l'Inter potrebbe andare all'Afrika. Io ho paura di contagiare il Milan, faccio un esempio,
magari nel
quindi
derby,
che vogliamo fare? Che succede?
E che è il precedente di cui Spadafora ha parlato, no?
Esatto,
pericolosissimo.
Perché qui,
io.
Allora, delle parole di De Luca, caro Quintiliano, sono state commentate da tutte le parti. Mamma. Però a me ha colpito l'unico passaggio in cui lui era competente in materia, cioè quello dedicato alle ASL. Lui dice: le ASL sono state investite di questo problema. Sono state investite, è un verbo passivo, non impersonale, che prevede un complemento d'agente. Adesso faccio il professore italiano, che lui non ha specificato, cioè
da chi
sono state investite. Allora, questo è il problema, perché se lo stesso De Luca dice che qualcuno ha investito le ASL, non con l'automobile, ma della responsabilità di decidere sulla partita, evidentemente si è creato un precedente in questo senso. È inutile girarci intorno, qua sta la vicenda, nel senso che se l'ASL fosse intervenuta lei, perché... ha verificato in qualche modo da una segnalazione che c'è stata una violazione del protocollo, è un discorso, ma non mi pare dalle parole di De Luca, che presidente della regione che governa le ASL, evidentemente saprà quello che dice, spero, e quindi ha detto questa cosa. Ora veramente, come dici tu Quintiliano, allora il Genoa, il primo che viene in mente è Genoa, vado all'ASL di Genoa, senti un po', ma io questi qua adesso vado a infettare tutto il campionato, fateci stare fermi. L'Inter lo stesso.
Siamo in chiusura, ma ti lasciamo la replica, quindi
però,
che è interessante.
Però De Luca ha detto un'inesattezza. È vero che l'ASL o qualsiasi altra autorità sanitaria, in quel caso locale, può intervenire, ma soltanto, e questo l'hanno ribadito sia Gravina che Spadafora nel penultimo, se ricorderete, ci siamo sentiti anche quella sera, nel penultimo incontro in Federcalcio, soltanto nei casi di estrema gravità. E per casi di estrema gravità si intende terapie intensive intasate, oppure focolai, cosa che non c'era nel capoluogo partenopeo. Quindi Napoli doveva presentarsi, punto. E poi se poi vogliono trovare un cavillo giuridico per dimostrare che l'ASL abbia imposto al Napoli di non partire, è un altro discorso, e quindi a quel punto il verdetto sarebbe, come qualcuno dice, politico, certo. E qualcun altro aggiunge piratesco.
E altri ancora in base al sentimento popolare.
Va bene, la rassegna è completa. Quintiliano, ti lasciamo andare, grazie davvero anche per i contributi.
Grazie
che certeremo, certamente ciao, ascolteremo nel corso del prossimo anno. Quintiliano Giampietro, voce di Radio Bianconera e di stile Juventus. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi l'ultima parte di Terzo Tempo. Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 35 minuti, Terzo Tempo di sera, Radio Bianconera. Ci scrivono al 340-5425-324, anche note vocali che ascoltiamo grazie al lavoro in regia di Filippo Amedeo. Sentiamo.
Buonasera Radio Bianconera.
Buonasera.
Sono Luca Daenna.
Luca Daenna. Luca,
ecco,
ciao.
Semplicemente a salutarvi.
Ciao
e
Luca.
Che mancate nella fascia oraria dalle 15 alle 17. Ciao.
Ma piano piano ricomporremo anche quel momento di
tu,
sera.
Dalle 15 alle 17 vai sul podcast di Radio Bianconera e ti ascolti il terzo tempo.
Vabbè, ascolta anche quello che fai in onda dalle 15 alle 17. Sennò... No, poi in realtà tutta la programmazione è a disposizione negli orari poi non consueti, no? Quindi certo. Dopo il termine della nostra programmazione, per coloro che lavorano hanno impegni diversi. E allora mi meraviglio. Allora, il giudice sportivo che non darà il 3-0. Allora, ci scrive Gerardo dall'Ontario: i tifosi della Juventus e gli italiani dovrebbero sperare che il diritto prevalga, se no trovatevi a 19 un nuovo lavoro, perché Chiellini è stato chiaro, si gioca per l'economia e per il sociale, non so, tutti a casa. Allora, grazie Gerardo, però sì, io non ho capito bene il tuo messaggio. Tu riesci a darmi un'interpretazione?
Io credo che lui non digerisca il pessimismo un po' nostro generale, in particolare Fabio Verniano, ma noi tutti lo siamo stati pessimisti sulla possibilità che il giudice dia il 3-0 tavolino, perché lui dice: se allora, c'è una giustizia e una regola, prevede automaticamente.
Ma io sono d'accordo con Gerardo. Il problema è che c'è questo rischio. Anche
si
il fatto
fare
di rinviare, di procrastinare per ben due volte questa decisione, ci lascia un po' il dubbio che l'indirizzo sia quello. Vedremo nel corso della giornata di domani. Io auspico, ma l'ho detto subito, l'abbiamo commentata in tempo reale la decisione da parte del giudice sportivo di non decidere, in particolare, cioè l'ipotesi che il giudice potesse non decidere, mi riferisco proprio ai minuti in cui si sarebbe dovuto giocare il match tra Juventus e Napoli qui in diretta. Detto questo, poi magari un ricorso accerterà responsabilità, interventi legittimi da parte dell'ASL e questi conflitti istituzionali, ecco, ma quella è un'altra storia. Il giudice sportivo dovrebbe solo accertare l'assenza del Napoli. Questa decisione prolungata nel tempo, questa mancata decisione prolungata nel tempo, lascia presagire a qualcosa di diverso, che abbia a che fare magari con un intervento sul protocollo, che però il protocollo, insomma, sarebbe valido, no? Considerando la partita, il protocollo in quel
di quel momento,
certo, momento dell'anno, del campionato.
Se fosse stata una semplice decisione del giudice sportivo, ci sarebbe stata il giorno dopo, perché aveva tutti gli elementi per decidere, perché il giudice sportivo prende il referto arbitrale, dice il Napoli non si è presentato, 3-0 a tavolino, punto, non è che c'è tanto da discutere. Se si rinvia è perché qualcuno sta mandando oltre al Napoli, evidentemente stanno chiedendo degli accertamenti, l'ASL, chi l'ha chiamata, chi non l'ha chiamata, ma questi del Napoli erano in ritiro, non erano in ritiro, i giocatori sono andati in giro, dopo Zielinski che cosa è successo, eccetera, e stanno allargando il discorso. Quando si allarga il discorso, la competenza del giudice sportivo è molto più ondivaga, nel senso che non è che il giudice sportivo può dire cambiate il protocollo. Il giudice sportivo può dire, vabbè, preso atto di una situazione particolare, invece di darti 3-0 a tavolino, rigiocate la partita, però ti penalizzo per non creare il precedente. Questa, secondo me, ha logica, è la situazione attuale, però la realtà vorrebbe, e anche il rispetto delle regole, che invece in automatico il giudice sportivo avesse deciso una cosa relativa al referto arbitrale.
Ricorso,
poi ci sono i tribunali, ci sono i ricorsi. In Italia ci sono 827 tribunali a cui ricorrere, uno può farli tutti.
Li hai contati tutti?
Tutti, quando la Juve ha fatto i ricorsi su Calciopoli, ne siamo andati per 15 anni avanti ai ricorsi e tutti non decidevano, tra l'altro. Invece stavolta credo che le decisioni saranno prese.
Abbiamo il piacere di ospitare ancora Andrea Eusebio di Alla News. Andrea, buonasera,
ciao,
e ben ritrovati.
Ciao ragazzi, buonasera, ben trovati.
Grazie di essere con noi. Allora, insomma, tante le notizie, in primis Ronaldo, le parole anche di Mancini e di Chiellini, la possibilità che questo campionato addirittura si possa fermare, no? Hai sentito il capitano bianco, nero e azzurro, deve andare avanti il torneo, dovrebbe andare avanti per quanto possibile sulla base di esigenze economiche e sociali. Che idea ti sei fatto dell'evoluzione anche dal punto di vista decisionale, evoluzione tra mille virgolette, perché ci metto dentro ancora questo, nelle prossime ore è attesa la decisione del giudice sportivo per quanto riguarda Juventus-Napoli e le parole di Spadafora, che auspica una decisione saggia da questo punto di vista.
Allora, io credo che il capitano della Juve sia, come spesso accade, uno fra i più risoluti tra coloro che esprimono il loro punto di vista. Quindi è indubbio che non è che si stia facendo del calcio una questione di grandissima passione, quanto piuttosto sicuramente di una di un aspetto economico, si tratta di un aspetto economico, quando secondo me Chiellini parla di aspetto sociale, credo che il calcio rappresenti un po' da qualche mese a questa parte un po' quella soglia psicologica, no? Al di là del lockdown o meno, in cui speriamo di non rientrare più, però sì. Poi il calcio è proprio, rappresenta proprio quella soglia psicologica, se lo interrompono allora la questione è dura e la gente, l'italiano diciamo, la patisce ancora di più. Se il calcio prosegue c'è una sorta di speranza concreta che le cose grosso modo si possano risolvere, quindi credo che lì sul sociale penso che sia lì che voglio andare a parlare Chiellini. So che parlavate, vi ascoltavo, di Juventus-Napoli, in gran parte d'accordo con ciò che avete detto insomma pochissimo fa prima di dare la parola a me. Diciamo che non cioè mi stupisco di chi si stupisce,
mettiamola così. Conoscendo come vanno le cose in Italia,
bel concetto, interessante però condivisibile effettivamente.
Nel senso che ragazzi lo sappiamo, abbiamo provato, hanno provato attraverso un protocollo a tirare avanti la carretta, dare proprio per le questioni che diceva Chiellini, a dare la speranza al calcio italiano di riprendere. È ovvio che sia un protocollo che oggi viene fatto, domani può contare su un ridimensionamento, una regione che patisce il coronavirus piuttosto che un'altra, una squadra come è successo con il Genoa che vive una situazione più drammatica dell'altra, e lì a mio avviso il protocollo poi rischia di fare acqua da tutte le parti. A tal proposito io il comportamento, e qui vi butto lì un altro spunto mio, poi sta a voi decidere se coltivarlo o meno, però a me l'atteggiamento di Andrea Agnelli così risoluto, così cinico, ok, non è che sia piaciuto particolarmente. Mi piace il fatto che la Juve abbia detto c'è un regolamento, un protocollo, noi lo rispettiamo, ci presentiamo. Quello che ne è venuto dopo, la conferenza stampa come per dire noi siamo i più bravi della classe e gli altri che non sono partiti per Torino piuttosto che sono lì nella bolla di Castel Volturno o altri ancora che inneggiano al blocco del campionato sbagliano. Ecco, in una fase in cui è difficile dire e giudicare cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, dal presidente della Juve, francamente, me lo sarei gli avrei consigliato di evitare. Ecco, questo sì.
A me è un po' sorpreso la dichiarazione non richiesta da parte della Juve prima della partita di dire noi giochiamo, non è successo niente, parafraso, non ricordo, La Juve va in campo regolarmente come da calendario.
Si decide la Lega, ha detto la Juve. Se la Lega dice che la partita c'è, noi andiamo.
Si poteva evitare. Andrea Agnelli,
sì,
poi...
bravo, sì, esatto. Si poteva evitare questo spirito di premino della classe che un po' Agnelli, lo sappiamo, ha. A volte ci piace anche perché un po' indica anche il futuro del nostro calcio. Lo sappiamo. Comunque è un presidente visionario nel calcio italiano. Quindi ben venga, ce lo teniamo stretto. Dall'altro però... anche meno dal punto di vista del
però capisci che lì,
e indicare la via.
Quell'atteggiamento lì secondo me nasconde, più o meno nasconde, appunto, c'è la quasi, nel senso, tra mille virgolette, quasi un sospetto nei confronti della condotta dell'avversario.
No, cioè, secondo me sì. Lui era incavolato nero con il Napoli perché ha fatto quello che nessun'altra squadra aveva fatto, ben sapendo che il protocollo
tu vai a cercare
regge,
probabilmente quel cavillo, quel vulnus,
sì,
dal punto di vista
trovi.
Normativo
allora, la
che
frase,
ti permette anche magari di appunto in un futuro impugnare la decisione.
La frase
del giudice
secondo
sportivo.
Me da sottolineare, che ci lo dice in qualche modo Andrea Agnelli in quel discorso lì, è che le squadre devono aver voglia di giocare.
Parla di lealtà sportiva.
No,
sì.
No, proprio che deve essere lo spirito che anima le società in questo momento, deve essere quello di in qualche modo giocare. Poi sappiamo tutti che la parte sportiva è quella che è, lo sappiamo tutti, ma lo sa anche il Napoli che ha vinto 6-0 col Genoa, voglio dire, che poi ne aveva 13 positivi, adesso sono 14, quanti sono non so più, ho perso il conto anche se li ho contati solo 5 minuti fa. Però è questo secondo me il tema. Cioè, come dire, abbiamo firmato un patto tutti insieme, erano tutti nella stessa stanza, compreso De Laurentiis. Ci siamo detti, ragazzi, qua andiamo tutti a gambe all'aria se non facciamo queste cose. Ora, siccome c'è Juve-Napoli, tu non vieni, e allora mi incavolo. Secondo me è questo. Poi dopo il tono, sono d'accordo.
Però restano 14 positivi.
14, va bene.
A quel punto ti metti al livello del semplice Juventus-Napoli. A prescindere che, secondo me, proprio come stile, non devi aver paura di... anzi, dovresti forse evitare l'ipotesi di vincere una partita a tavolino perché ti chiami Juventus. Quindi io già la penso un po' così. Però poi a quel punto tu ti metti nello stesso livello dell'antagonista di turno, che sei in punta e non parte, e tu fai quello che invece no, io mi ci metto, vengo qui allo stadio, faccio la mia passerella e lo dico anche prima e dopo la partita, faccio la conferenza stampa. Questo non parla mai, lo sappiamo, Marco. Quante volte abbiamo sperato che Agnelli ci desse qualche risposta in mix zone piuttosto che in conferenza stampa?
Non viene quando ha qualcosa da dire lui, non quando lo vuoi tu.
Ho capito, lo so, però dico, caspita, stavolta che forse era più elegante, ecco, la metto così, adesso non prendetemi la lettera, però era forse più elegante dire, ragazzi, però c'è un protocollo, altrimenti non vale, ma rispettando però anche la sensibilità, questo è il concetto. Ragazzi, stiamo vivendo una pandemia mondiale.
Però l'alternativa, se ci pensi, Andrea, quale sarebbe stata? Cioè, presentarsi e dire che cosa, fondamentalmente? Non tanto di diverso.
Non mi sarei presentato, ragazzi. Io avrei, c'è un giudice sportivo, c'è una giustizia sportiva.
E lì magari lì a favore di Sky, a favore dei diritti TV che vogliono.
Poi perdi 3-0 da volino tu a finire, perché tu non, allora la Juve non aveva la
Pirlo Juve. Cosa avrebbe dovuto dire? Nulla, no? Al di là della formazione messa lì su Twitter, a cui crediamo
infatti,
poco.
Infatti, ragazzi, qualche volta vale anche non dire nulla, secondo me.
Ah, tu dici non
il silenzio
proprio,
d'oro a volte.
A volte. Ma in questo caso si parla di qualcosa che va oltre il calcio.
Assenza più acuta presenza, abbiamo ricordato, no? Magari quell'assenza dal punto di vista delle dichiarazioni avrebbe pesato. Però, a che livello
me
si metterebbe?
Arrabbiato per quello che è
molto arrabbiato, e con chi lo sappiamo, con cui si è scambiato anche dei messaggi prima della Juventus-Napoli.
Esatto,
no?
Esatto.
Parlavi di livello, a che livello si metterebbe secondo te il giudice sportivo qualora decidesse di rinviare la partita? Cioè, di farla giocare, ecco.
Di farla giocare. Allora, creerebbe sicuramente un precedente pericoloso. Cioè, nel senso, il giudice sportivo può essere... Io al posto del giudice sportivo direi, ragazzi, il protocollo c'era e io a quello mi devo attenere, perché la giustizia sportiva vive di, giustamente, legislazione. Cioè, la giustizia vive di legislazione, di leggi. Quindi c'erano delle regole, ok? Quindi... io la partita non la farei giocare a questo punto. Però anche è vero che poi posso suggerire di, non so, aprire al protocollo a delle variazioni, a delle cose concordate.
E dopo?
Però dopo, sì, assolutamente.
Anche perché c'è una squadra, scusami, che è la Roma, che ha perso 3-0 perché ha scritto il nome di un giocatore in una colonna invece che in un'altra. E allora, se le regole vanno rispettate tutte, compresa quella di presentarsi.
Io le rispetterei, però mi atterrei senza fare troppo il professorino.
Voglio dire, l'under 20, questo è un discorso di comunicazione su cui, diciamo, la Juve
per De gustibus.
Diciamo, non è incline a tirarsi le simpatie delle altrui tifoserie. Diciamo, in generale, nella sua storia, possiamo dire questa cosa. Ma dall'altra parte io dico, l'Under 21 ha preso, è andata in Islanda, è andata, poi ha detto no, non giochiamo perché non ci sono le condizioni, due sono rimasti poverini anche lì e gli altri sono tornati indietro, ha giocato alla fine l'Under 20, questo era il comportamento da protocollo giusto,
dici.
Perché io vado a giocare, poi
però
se
non sempre
tu hai
Islanda come avversario.
Se è una questione diversa, però io credo che in questo caso qui la questione non
la Juve quello il nodo,
dovrebbe essere presa e tolta, perché è una questione tra la Lega Calcio che ha confermato la partita e il Napoli che non c'è andata, che fosse a Torino è capitato così, guarda caso, proprio per la partita. Consideriamo che sia un guarda caso, quindi la Juve da qui dovesse togliere
a questo punto,
quindi...
sarebbe stato meglio farla slittare.
Non lo so, ma non poteva decidere, dovevi venire per farla slittare, dovevi venire a Torino, fare i tuoi tamponi, dire ci sono questi casi positivi, che facciamo? Da protocollo ti avrebbero detto gioca.
Sì, al di là del
me,
protocollo,
però,
se vuoi cambiare le regole le cambi
in
almeno
quel momento lì hai,
in corsa e non
almeno
dopo.
Sei dalla parte della ragione, non dalla parte del torto, secondo me. Poi
molto
io sono d'accordissimo,
come
dici tu, è la questione tra il Napoli che si è tra virgolette ribellato al protocollo, la Lega, il giudice sportivo, il Ministero della Salute, mettiamoci di chi più ne ha più ne metta, la Juventus in questo caso era la società che si è attenuta al regolamento senza fare conferenze, messaggini, robe varie. Per una volta non ci atteniamo le antipatie di nessuno, abbiamo fatto quello che ci hanno detto di fare e basta, questo è il concetto. Però insomma, secondo me c'è stata un'invasione un po' pesante di Andrea Agnelli, che ovviamente poi non è che lo fa solamente per vezzo suo. Andrea Agnelli c'ha anche un imprinting e una competenza industriale, economica, imprenditoriale, tale che probabilmente ha sentito l'esigenza di mettere anche i puntini sulle i a livello proprio di azienda, ecco, di azienda calcio. Quindi lui dice, se non rispettiamo i protocolli pur avendoli fatti, evidentemente mettiamo in crisi la nostra azienda, il nostro brand. Sono d'accordo da quel punto di vista, però ovviamente il calcio è anche tante altre cose e da quel punto di vista poteva evitare.
E il calcio è anche soprattutto campo. Proviamo a spostarci verso lo stesso con le parole anche di Fernando Santos, il CT del Portogallo, che dice, in riferimento alla positività di CR7, nessuna squadra è migliore senza il migliore, quindi come sarà eventualmente la Juventus senza Ronaldo e senza forse anche Paulo Dybala, considerando la gara contro il Crotone, quindi con un attacco in emergenza?
Noi ci siamo confrontati un paio di settimane fa e dicevamo che per Pirlo erano già un po' tutte prove di maturità. Sì. Questa ha maggior ragione, nel senso, con una formazione in attacco rimaneggiata, con delle soluzioni che evidentemente non aveva ancora mai provato, no? Con CR7 che era un po' la certezza di questo inizio di stagione. Vedremo Pirlo cosa si inventerà, vedremo se chiamerà subito in causa Chiesa, che insomma non arriva da un grande periodo, assolutamente,
neanche da una grande partita, effettivamente.
Esaudite le sue, insomma, le sue desiderata, Bologna. Perché effettivamente lo sapevamo che era intenzione del giocatore, della famiglia del giocatore, raggiungere il bianconero. Quindi grande occasione anche per lui, secondo me. Vediamo, ragazzi, siamo ancora in una situazione in cui non abbiamo certezze come Juventus nel nuovo corso. Sono anche un po' curioso di capire anche poi il futuro a livello dirigenziale, per esempio, di Paratici. Si continua a parlare di questo interesse della Roma. Dobbiamo cercare certezze che ancora non ci sono, che abbiamo un po' perso nel corso della scorsa stagione.
Ti giro questo messaggio di Santo da Reggio Calabria.
L'ho visto anch'io.
Allora, molto lungo. Allora, innanzitutto lui dice che il presidente non ha sbagliato nulla, in primis col comunicato che la Juve gioca, non ha fatto altro che ribadire quanto deciso dalla Lega. Sì, non richiesto secondo me, però legittimo. Esatto. In conferenza stampa, sì, nella one to one con Sky Sport, ma anche in conferenza, no? La Juve gioca non ha mai fatto altro che ribadire quanto deciso dalla Lega, e poi calzato dalle domande non ha fatto altro che appunto ribadire una cosa ovvia, che esiste un protocollo e a quello ci si deve attenere, stop. Non vedo questa sorta di superiorità di cui parlavamo, anzi lo stile, questo sono d'accordo però con il nostro amico Santo, lo stile che lo contraddistingue non ha replicato successivamente anche nei giorni successivi,
soprattutto a De Luca, direi,
a De Luca, ai servizi delle Iene, ad altri reportage, diciamo così, che hanno messo molte ombre sulla Juventus. E poi aggiunge e chiude, ripeto, la Juventus ha tenuto un comportamento nei modi irreprensibile, certo, ma poi insomma Andrea parlava neanche di stile, ecco, di un gusto sulla scelta di alcune esternazioni, però dal punto di vista formale, anzi secondo me ancora una volta la Juventus, soprattutto non replicando a De Luca e ad altro successivamente, ha portato ancora una volta in cima il proprio stile come modello di comportamento e di comunicazione.
Io sono d'accordo su quanto detto riguardo a quello che è venuto dopo, però è anche vero che Agnelli da questo punto di vista si è sempre tirato un po' fuori, no? Anche, che ne so, sull'aspetto di Calciopoli non ha mai fatto conferenze stampa in cui ritirava fuori tutto quanto. Agiva attraverso,
no, però ha detto anche da quel punto di vista, Andrea, no, a me piace vincere sempre sul campo, quando si parlava di un eventuale rinvio, vabbè, poi ogni vabbè, riferimento non è casuale,
vabbè, ma no, parte di battaglie,
Agnelli, si mette pure a rispondere a De Luca, veramente sì,
la risposta magari gliela fa avere tramite avvocati,
già fanno tutto da soli, capito, fanno già tutto da soli, come, perché ci dobbiamo mettere anche noi in mezzo? Questo è il concetto, soprattutto De Laurentiis, dai, diciamoci la verità. Adesso io non volevo parlare male del Napoli, del presidente del Napoli, ci mancherebbe, però tutta la cacciara che fanno, ma facciamogliela fare, poi dopo, tanto, nel senso, non dobbiamo aver paura di niente, questo dico io.
Sì, secondo me lui ha voluto un po' stanare la Lega, perché c'era quel silenzio prima della partita, che dice, se non dico io qualcosa, qui mi rinviano la partita. Io dico che vado, poi la Lega deve dire che la partita si gioca, deve confermarlo,
stanare
se vuole.
Stanare senza centrare l'obiettivo, perché la Lega è stata in silenzio.
Sì, però dopo, l'ha detto, la partita è confermata, nella stessa serata, se non sbaglio. Se non mi sembra che la dinamica sia stata questa.
Sì, prima successivamente, detto, sì, anche se il ministro Speranza, ricordi, diceva, verrà rinviata. C'è stato
lui ha detto, però la Lega ha fatto a una certa ora della sera, verso le 11 di sera, con calma, il comunicato che dice domani la partita si giocherà alle 20:45, punto, fine del comunicato. E lì la storia era finita, nel senso che in effetti non c'era bisogno d'altro. Però secondo me, talvolta anche gli Agnelli si incavolano, diciamo,
vero,
così,
sì, certo.
E quindi ha detto adesso vado, gliene canto 4, come avrebbe fatto, secondo me, lì bisogna uscire dal fatto che il presidente della Juventus, sei proprio Andrea Agnelli che sei proprio incavolato con un ma come, abbiamo fatto un protocollo assieme. E poi sei il primo che non lo rispetti.
E lo dice Gerardo dall'Ontario, ci dice protocollo stabilito giovedì, domenica viene bypassato. Se non vince il diritto, come possiamo investire con imprenditori onesti, precisa il nostro amico. Beh, considerazione
condivisibile. Infatti sono d'accordo, infatti io la darei vinta 3-0 a Tavolino, anche se non mi piace vincere così. Però rilancio ancora, ma immaginate che peso avrebbe avuto il non esprimersi prima e il silenzio e poi presentare la squadra lì in campo come poi è stato. Forse avrebbe avuto un'immagine ancora maggiore, impatto, una presa certo. di posizione ancora maggiore.
Andrea, grazie davvero, come sempre.
Grazie a voi.
Grazie, buona serata.
Una bella abitudine che abbiamo preso insieme alla news per commentare.
A voi, ragazzi.
Infatti, bianconeri e non solo, di campo soprattutto. Grazie ad Andrea Eusebio. Continuano a scriverci in chiusura di puntata al 340-5425-324. Allora, Luca da Reggio Calabria, avendo visto giocare Bredi Platini, non sono preoccupato per le punte in infermeria. Palla lunga e pedalare, il gioco del calcio. È molto semplice. Chi è che diceva questo? Anche un allenatore?
Uno che si chiamava Massimiliano, ecco. Che ne giocava nel Gabbione, mi sembra, esatto. Se non sbaglio.
Sono professionisti del resto, fino alla fine, complimenti per la vostra pacatezza. Grazie a te per questo
solo non
bel
diciamo
messaggio.
È solo il Crotone, perché l'ultima volta la Juve a Crotone ci ha lasciato un paio di punti, tra l'altro prendendo un gol molto bene rovesciato da Simi, sì, e quindi sì. Occhio a non sottovalutare questa partita, che la Juve giocherà anche senza Ramsey presumibilmente. Gli esami per lui saranno domani, ricordiamolo, problemi muscolari o fisici non meglio identificati nel ritiro, allora, della sua nazionale.
Tre minuti circa per buttare giù uno straccio di formazione. Luigi Schiffo, siamo pronti?
Vai, proviamoci.
Martedì è un esercizio di un rischio clamoroso.
Certo, poi con le nazionali di mezzo che ti esatto. giocano
con tamponi che
tamponi, infortuni, cose. Comunque, se sono tutti abili e arruolati quelli che pronunciamo, potrebbe essere Szczęsny in porta,
punto e virgola.
Però aspetta, anche Buffon prima o poi giocherà, non lo so, però teniamolo. Vabbè. Lì, si sa mai, che arriva stanco dalla Polonia.
Anche poi, lì abbiamo il dubbio.
Mettiamo un altro dubbio in più. Poi direi Bonucci, Chiellini e Danilo, però tornando dalle
Danilo terre. Bonucci, Chiellini.
Sì. Così, quindi... Però mantenevo il dubbio perché Danilo o Demiral, uno dei due, giocheranno, secondo me, perché in base a chi sta meglio, chi fa il viaggio più corto, insomma, per tornare.
E quindi Demiral, nel caso, lo fai giocare sempre a destra.
A destra, a destra. Fondamentalmente. Poi Cuadrado.
Quindi due dubbi su due reparti.
Eh beh, aspetta, che abbiamo appena iniziato. Cuadrado, poi mettiamoci, sì, e Bernardeschi a sinistra. Io mi fiderei.
Attenzione
così.
All'esperimento contro il Crotone, contro un ex del Crotone.
Lui, che è a Crotone, è nato come attaccante, mi farà il gol decisivo da terzino.
Da terzino
esatto.
sinistro.
Questo va detto.
Il contrappasso per la gioia. Tecnico.
Esatto. E poi i tre centrocampisti che credo saranno Arthur, Bentancur e McKennie a questo punto. O Rabiot, vediamo.
E tre ne metti, 3-5-2.
E due attaccanti.
3-5-2 quindi.
Morata e Kulusevski. Io terrei fuori Chiesa.
Attenzione, quindi è un 3-5-2
con
cambia
due
anche
esterni che sono anche terzini.
E quindi c'è un play che è
Bentancur. O Arthur, uno dei due, tanto sono capaci tutti e due a fare, cioè in realtà nessuno dei due.
Una proposta stuzzicante da parte di Luigi Schiffo, la prendiamo in considerazione e la mettiamo da parte, magari la sviluppiamo nel corso delle prossime puntate. Ti ritroviamo venerdì quando le idee saranno certamente più chiare.
Si spera.
Ce lo auguriamo, come sempre un piacere, un onore essere in vostra compagnia. Grazie anche a Filippo Amedeo in regia, che quest'oggi davvero ha fatto gli straordinari con questa conferenza stampa che abbiamo recuperato di Mancini e di Giorgio Chiellini. Abbiamo messo a disposizione per voi l'appuntamento con Terzo Tempo, torna domani dalle 19, buona serata.
Terzo Tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.